innanzitutto questo è un esempio di land grabbing un po', diciamo, diverso rispetto a quelli di cui abbiamo più sentito parlare negli ultimi anni, ovvero è un esempio di acquisizione di foresta in questo caso per abbattere le emissioni di CO2, quindi nel campo del mercato dei crediti di carbonio. Nello schema che tra l'altro è stato lanciato dalle Nazioni Unite, che si chiama lo schema RED, che significa sostanzialmente acquisire delle foreste, in particolare in aree tropicali, per conservarle. E questa azienda, questa multinazionale che è coinvolta in questo affare, è di fatto attiva nel mercato dei crediti di carbonio, per l'appunto.
Si salvaguarda la foresta, però i contadini vengono completamente estromessi dall'utilizzo e soprattutto si impedisce lo sviluppo della regione.
Ovviamente tutti siamo felici quando si salvaguarda un pezzo di Amazzonia, ma siccome i primi dettagli stanno emergendo, chi decide che cosa si possa fare o meno in quell'area è soltanto la società che ha sede in Europa e non le persone che vivono della foresta, è chiaro che questo è un limite molto grosso allo sviluppo delle popolazioni locali che da quell'ecosistema traggono il loro sostentamento.
Questo esproprio, questa razzia di terre spesso avviene con la complicità dei governi, soprattutto nei paesi più poveri, che cercano ovviamente in questo modo di far ripartire l'economia, diciamo così. Pensi che sia anche il caso del Brasile?
La situazione è un po' strana, perché in realtà il Brasile è stato probabilmente il primo stato, se non uno dei primi, soprattutto uno dei grossi stati, diciamo, con una grande disponibilità di terra arabile, a porre un freno, a cercare di porlo. È da 6 mesi in realtà che va avanti un grosso dibattito all'interno del paese proprio per evitare che le multinazionali straniere possano permettere un tetto alla terra che è possibile comprare da parte delle multinazionali straniere. Da quello che sono riuscita a capire, questa società ha avuto un dibattito con le comunità indigene che però probabilmente non si è risolto nel modo in cui la società si auspicava.
Infatti la comunità Indios si sta spaccando letteralmente su questa cosa ancora una volta, quindi un problema economico produce poi un danno proprio a livello della convivenza, della pacifica convivenza.
Assolutamente sì, se poi appunto l'ombra che si sta allungando su questo affare, proprio quello della biopirateria, è ancora più drammatico. La biopirateria è questo fenomeno che per l'appunto riguarda lo sfruttamento di piante tradizionali, di solito usato nella medicina tradizionale, sulle quali poi porre dei brevetti.
Ecco, il land grabbing è un fenomeno che coinvolge molte aree del mondo, in particolare però affligge l'Africa, l'India, il Brasile e sta spingendo sempre più contadini verso la povertà. Quali, secondo te, le misure urgenti da adottare proprio per difendere questa categoria che alla fine, diciamo, è quella più colpita?
Ma innanzitutto è scorso venerdì alla FAO, la Commissione per la Sicurezza Alimentare, quindi, ha concluso un percorso iniziato 2 anni fa che si è tenuto per scrivere le linee guida volontarie sulle risorse agricole, sulla terra e sulle risorse ittiche, e quindi è un primo importante passo. Chiaramente è solo il primo passo, perché ora questa direttiva va fatta applicare all'interno degli stati, va recepita con delle leggi che poi a loro volta devono essere rispettate. Certo, le organizzazioni non governative chiedono molto di più, hanno chiesto in vari momenti una moratoria contro il land grabbing, hanno chiesto che i governi dove hanno sede le multinazionali che si rendono responsabili di queste acquisizioni siano messi di fronte alla responsabilità di capire di che tipo di investimenti si tratta. Certo, nel momento in cui però i governi dei paesi poveri, dei paesi in via di sviluppo aprono le porte e stendono tappeti rossi agli investitori, è molto difficile riuscire a trovare un terreno comune per tutelare chi ha diritti più deboli, insomma.